La
quello
partecipazione
è
a
poi.
questo seminario nasce da un'idea che è questa di fondo, cioè il fatto di raccontare un po', grazie all'aiuto del professor Mordente che ha accettato l'invito, di raccontare un po' come funzionano questi vaccini. Perché? Perché alla fine per crearsi un giudizio fra i tanti dubbi che ci sono oggi, soprattutto nella scelta di aderire o meno alla proposta vaccinale, una delle cose che mi sembra che manchi nel panorama pubblico è proprio quello di spiegare i meccanismi di azione di questi vaccini. Noi non vogliamo fare né, come dire, una conferenza politica, né tantomeno fa scelte diverse dalla vaccinazione. Però proprio perché la scelta sia libera, pienamente libera, ecco, questo è importante che uno almeno cerchi di comprendere che cosa c'è dietro a questi vaccini. Se ne sono state dette di cotte e di crude. Interessi economici, politici, l'EMA, l'AIFA e quant'altro. Proviamo un attimo a metterci un pochino d'ordine e allora ho chiesto appunto al professor Mordente, che è docente di biochimica clinica all'Università Cattolica del Sacro Cuore, Fondazione anche Policlinico Gemelli, di spiegarci un po' come funzionano questi vaccini e come mai è stato possibile pensare un vaccino in questo breve tempo, no? Che è intercorso dall'inizio della pandemia a oggi. Quindi ringrazio il professor Mordente a cui come dire, ho detto che è un incontro molto familiare, quindi sentitevi anche liberi nel parlare con lui. Non è il classico professore che si mette sul piedistallo, è un parrocchiano selva candida anche lui.
Ah, e questo adesso io sto a Casalotti, professore, quindi.
Sono un borgataro nato a Casalotti nel 54, quindi la mia origine, Dante direbbe, la mia loquela mi fa manifesto di quella guardia natio alla quale fui troppo molesto. Quindi sono nato in borgata quando Casalotti aveva veramente pochi casali.
Quindi, come vedete, è come dire uno di noi. Lascio la parola subito al professor Mudenti, non rubo altro tempo. Grazie.
Solo una cosa, per i noi arrivati disattiviamo l'audio. Ok? Io comunque nel corso li disattivo, però facciamolo autonomamente. Grazie. Prego, professore.
Allora faccio due premesse perché sennò rischiamo di non familiarizzare nel modo giusto. Allora, le due premesse sono una sul piano culturale. Io non sono un virologo, un microbiologo, un immunologo, sono un biochimico. Quindi noi, il nostro campo d'azione è lo studio della cellula, come funziona. E quindi cercare di capire sulle basi della funzionalità della cellula, ma in termini molto semplici, molto lineari, come la cellula funziona e come si sviluppano i vaccini e in particolare questa nuova generazione di vaccini di cui oggi veniamo a contatto e siamo delle gavie. Quindi la mia è una diciamo introduzione proprio funzionale, cioè nel senso di capire come funzionano. Quindi al di là dei problemi economici, le spinte sociali e tutte le diatribe politico-sociali che ci sono, di cui io non me ne occupo e non me ne voglio assolutamente occupare. La seconda premessa è fondamentale. Io non voglio convincere nessuno a vaccinarsi o non vaccinarsi e non sposo nessuna tesi politica. Io sono, credo, uno scienziato, cioè qualcuno che fa cultura e scienza, quindi non mi permetto di dare suggerimenti e costrizioni. Sono vaccinato, quindi questo. E ho fatto già tutte le due dosi, quindi questo già dà l'idea del come e perché. Allora, per capire come funziona un vaccino e soprattutto per capire come funzionano questi vaccini così moderni, dobbiamo partire da una premessa proprio di base. Il corpo umano è fatto da molti mattoni. Questi mattoni non sono tutti uguali. Ce ne sono qualcuno, e questi sono chiamati proteine, che sono più importanti sia quantitativamente, ma soprattutto qualitativamente. Quindi partiamo da questo concetto. Le proteine sono un mattone particolare. E che sono particolari lo dimostra il fatto che sono gli unici mattoni che all'interno della cellula prevedono un progetto. Quindi noi abbiamo per questi mattoni un progetto alla base. Addirittura noi abbiamo un'enorme libreria all'interno della cellula e questa libreria è presente e conserva tanti libri. Questo è un concetto importante. Questa libreria si chiama DNA e questo DNA contiene tanti libri. Ogni libro sono le istruzioni, il progetto per la sintesi di una proteina diversa. Chiaro? Quindi il passaggio. Abbiamo una grande libreria. Ogni libro serve per sintetizzare una proteina diversa. Questo è un punto fondamentale. Abbiamo circa 18.000 libri e ognuno di questi libri servono per sintetizzare una proteina diversa. Questo è molto importante. Quindi non tutti gli altri mattoni hanno questa complessità, non tutti gli altri mattoni hanno i libri, i progetti. Voi immaginate di dover fare una casa. Quando noi facciamo una casa, abbiamo un progetto della casa e il progetto, nella descrizione del progetto c'è addirittura i minimi particolari, ci sono le prese della TV, le prese elettriche. Pensate quanto è articolato un progetto. Voi pensate che per ogni proteina del corpo umano c'è un libro, un progetto che è presente in questa libreria che noi chiamiamo DNA. Quindi vedete che le proteine sono diverse dagli altri mattoni che non hanno i progetti. Questo è il primo punto. L'altro punto importante, forse altrettanto importante se non più importante, che il corpo umano sa quali sono le sue proteine e sa se noi inseriamo proteine diverse all'interno del corpo umano. In poche parole, noi abbiamo, questa è stata una scoperta molto importante fatta alla fine del secolo, noi sappiamo quali sono le nostre proteine. Ricordatevi una cosa, le proteine di due gemelli, di due fratelli gemelli, sono diverse. Quindi io ho la memoria, il mio corpo ha la memoria delle mie proteine. Michele ha la memoria delle sue proteine, ognuno di noi ha la memoria delle proprie proteine. Quando una proteina viene immessa nel corpo di un altro, il corpo a cui ha ricevuto questa proteina si accorge che non è la sua proteina e quindi spara contro questa proteina anomala tutto quello che può sparare per distruggere quella proteina. Questo è molto importante per capire il funzionamento dei vaccini. Quindi abbiamo detto che le proteine sono uniche perché sono costruite in modo assolutamente particolare. E il corpo umano ha la memoria delle nostre proteine, le conosce a tal punto capire quali sono le proprie e quali sono estranee. Infatti, talvolta che può succedere, ecco che nascono alcuni tipi di malattie che chiamiamo autoimmuni. Quando perdiamo la memoria delle nostre proteine, spariamo degli anticorpi contro proteine nostre, perché abbiamo perso la memoria che conserviamo delle nostre proteine. Questo è un aspetto un po' all'atere, però connesso con questo che vi sto illustrando. Quando il corpo umano deve sintetizzare una proteina, che cosa fa? Noi ne sintetizziamo continuamente. Certo, più siamo anziani e meno sintetizziamo. A 14 anni, in periodo adolescenziali, il nostro ricambio, turnover, come si dice, il ricambio proteico è enorme. Quindi giornalmente noi sintetizziamo chilogrammi e chilogrammi di proteine. Che cosa succede io quando devo sintetizzare una proteina? C'è qualcuno che va nella libreria, nel DNA, fa una fotocopia del libro, quindi fa una fotocopia del progetto di quella proteina, e questa fotocopia come si chiama? Si chiama RNA messaggero. Quindi quello che noi conosciamo come mRNA o RNA messaggero non è altro che la fotocopia del libro del progetto di una proteina. Quindi questo progetto, che viene quindi da una fotocopia del libro, arriva dove? Arriva là dove viene costruita la proteina. Si chiamano ribosomi, sono delle particolari strutture. La nostra impresa edile, la nostra impresa di costruzioni, che prendendo questa fotocopia di questo progetto, si sintetizza la mia proteina e la sintetizza precisamente come sta scritto nel progetto. Non è che si inventa niente. Realizza quella proteina secondo lo schema che gli è stato dato dalla fotocopia del libro. Poi, se in qualche passaggio non. Questo Quindi la proteina, l'mRNA, questo famoso mRNA di cui sentite tanto parlare, non è altro che la fotocopia del libro che è contenuto nella libreria ed è una copia del progetto di quella proteina. Quindi abbiamo messo un po' le basi su cui costruire i vaccini. Allora, da queste premesse nascono i vaccini. I vaccini che abbiamo utilizzato fino adesso sono cosiddetti vaccini proteici. La nostra generazione, io non so quanti sono della mia generazione, io sono del 54, la mia generazione è quella che si è fatta praticamente tutti i vaccini, dal vaiolo alla prima poliomielite col vaccino Sax, al vaccino Sebin, tutti i possibili vaccini la nostra generazione l'ha fatti. Ed erano tutti vaccini proteici, cioè che cosa significa? Che ci venivano iniettate delle proteine di un virus fondamentalmente. Queste proteine del virus venivano riconosciute come estranee dal corpo umano perché ha la memoria delle sue proteine e contro queste proteine del virus si formavano anticorpi e così quando il virus ci infettava noi avevamo la memoria delle proteine del virus e le aggredivamo e distruggevamo proteine e virus. Questo è quello che accadeva fino adesso. Purtroppo in questo momento con la pandemia, con il Covid, siamo praticamente molto in situazioni molto simili a una guerra dal punto di vista scientifico. Perché? Perché il virus ha cambiato radicalmente il modo di vivere e anche non avevamo il tempo di fare un vaccino proteico. Quindi non abbiamo avuto il tempo di poter prelevare dal Covid una proteina, che è la proteina Spike, come è chiamata, la sua proteina principale, produrla in laboratorio. Ci volevano anni e poi non è detto che avremmo ottenuto dei risultati. Quindi ci siamo trovati, la comunità scientifica si è trovata davanti a un problema enorme. Non aveva il tempo di fare dei vaccini proteici perché non aveva la proteina del virus Covid-19. Ci avrebbe messo anni e anni per produrre questa proteina a costi poi elevati. Ha dovuto scegliere una via diversa, o al meglio, alcune vie diverse per produrre in tempi rapidissimi, 10 mesi, un anno, un vaccino. Questo lo dobbiamo tenere da conto. È un periodo in cui siamo in condizioni particolari, è come se quando si va in guerra ci sono delle leggi speciali. Noi siamo in un periodo di guerra dal punto di vista scientifico, non abbiamo il tempo, non avremmo il tempo per fare i vaccini come si facevano una volta, separando e facendo produrre delle proteine virali, come si fa come è stato fatto per il vaiolo, come è stato fatto per la poliomielite, come è stato fatto per l'influenza. Non avevamo tempo e probabilmente non avremmo avuto nemmeno i risultati. Allora se si è utilizzata una strada che era stata già studiata da parecchio tempo, è quella di cambiare il modo di fare un vaccino. Invece di preparare una proteina, si è preparato il progetto della proteina, si è preparato il progetto di una proteina virale, quindi si è fatto l'RNA messaggero, vi ricordate, una copia del progetto, questo per i principali vaccini, poi vedremo quali, e questa copia del progetto viene iniettata, quindi cominciamo a mettere dei punti fermi. Il cosiddetto vaccino della Pfizer e quello di Moderna sono dei vaccini che voi sentite definire ad RNA. E cosa significa vaccini a RNA? Che praticamente loro hanno preso il progetto della proteina virale, della proteina Spike, il progetto l'hanno messo all'interno di una struttura particolare, che sono chiamati liposomi, all'interno di lipidi, e ci iniettano questo progetto, questo RNA. Quando il progetto entra in noi, che cosa fa? Viene letto dalla nostra catena di produzione, cioè dalla nostra catena di produzione delle proteine, legge questo progetto e produce la proteina spike, la proteina del virus. Questa proteina va in circolo e noi creiamo gli anticorpi contro questa proteina. Se dovessimo essere infettati dal virus, siccome abbiamo già prodotto degli anticorpi contro questa proteina e sappiamo che la proteina del virus è una proteina non nostra, ogni volta che il virus entra noi produciamo altri anticorpi. Quindi abbiamo dovuto ribaltare il processo. Non avendo a disposizione una proteina, non abbiamo potuto creare dei vaccini contro quella proteina, però abbiamo creato che cosa molto più rapidamente? Il progetto della proteina. Questo progetto lo inseriamo in quelli che vengono vaccinati. Una volta inseriti questo progetto viene realizzato nella fabbrica delle proteine che sono i ribosomi, viene realizzata una proteina che, non, che però non è infettante perché è una proteina che è sola, non è contornata da tutto il pacchetto del virus. Però noi ce l'abbiamo questa proteina stimola il sistema immunitario a produrre gli anticorpi e quindi noi siamo vaccinati. Quando il virus con le proteine spike entra, noi gli spariamo contro i nostri anticorpi e questa proteina e distruggiamo questa proteina e impediamo al virus di legarsi e quindi di entrare nelle nostre cellule. Questo è per i vaccini, quelli che adesso stiamo utilizzando, cioè Pfizer e Moderna. C'è una seconda generazione di vaccini che si sta producendo. Questa è un pochino più complessa, ancora più articolata. Sono quelli dell'AstraZeneca e non credo che entrerà mai in Italia, però non sappiamo. È lo Sputnik russo. Questi partono ancora da un progetto più rivoluzionario. Questi partono da un'altra ipotesi. Hanno creato un virus non infettante. Quindi utilizzano un virus non infettante. Però è un virus innocuo che noi spesso già utilizziamo anche per cure contro il cancro, contro malattie genetiche. Questo virus gli mettiamo dentro il progetto della proteina e quindi creiamo con questa particolare struttura una sorta di autovaccinazione. Quindi facciamo entrare questo virus che veicola il progetto della proteina e anche in questo caso noi produciamo quella proteina infettante del virus. E quindi noi contro questa proteina produciamo gli anticorpi. Questa è tipologia di vaccini prodotti che ancora non sono stati approvati dall'EMA, quello dell'AstraZeneca, che è una, diciamo, commissione italica-inglese, e quello russo Sputnik. Quindi fondamentalmente abbiamo due linee di vaccini, quello che stiamo utilizzando in questo momento, quello ad RNA, e quello che invece probabilmente entrerà in distribuzione da un certo periodo in poi, che è quello dell'AstraZeneca. Questo è un pochino il quadro. Io vi ho fatto un pochino il quadro. Adesso aspetto le vostre domande. Sono consapevole che ci sono molte cose difficili da capire perché è stata una rivoluzione a 360 gradi. Ecco, quello che mi preme sottolineare ancora di più, che le scelte fatte in questo momento erano le scelte dovute anche a una situazione emergenziale. Non c'era la possibilità di applicare in questo momento i classici vaccini proteici, quelli che noi abbiamo utilizzato per l'influenza, per la poliomielite, perché non c'era il tempo per far produrre in laboratorio proteine, ci vogliono anni, e poi non è detto che avremmo avuto quantità di proteina sufficiente per poter fare i vaccini per tutti. Allora, in questa situazione particolare, considerate che sono morti in questo momento, e mi sono segnato l'altro giorno dei dati, sono morti fino adesso per Covid 2 milioni e 150 mila, 2 milioni e 150 mila morti, più di una guerra, più della seconda guerra mondiale. Quindi voi, noi considerate che stiamo in condizioni di un'eventuale, di una reale emergenza come una guerra. Quindi abbiamo dovuto scegliere, la comunità scientifica ha dovuto scegliere una strategia assolutamente innovativa per fare in poco tempo questa tipologia di vaccinazioni.